La legge di Gauss dice questo, vuol dire che nell'intorno del punto io ho che le linee del campo partono esattamente dal punto nel quale c'è la materia. Quindi questo vettore mi dice che se io finisco con la materia nel senso sensibile del termine, posso proseguire all'esterno con questa relazione che mi dice che c'è una linea che non è più matematica ma è fisica, che mi va a congiungere la carica che c'è qui. È come se ci fosse un elastico, un tentacolo. Come faccio a dire che questa è fisica e non puramente matematica, quindi che non è l'integrale di questa equazione differenziale? È semplice, metto qui tutta una serie di sonde di cariche elettriche, è vero che queste sonde vanno a spostarsi una rispetto all'altra successivamente, in modo che se io le riunisco traccio una linea che è esattamente l'integrale generale di questo, e allora c'è la perfetta assonanza per quello che io potrei scrivere analiticamente e quello che io potrei accertare fisicamente. E siccome il responso della misura è l'unica possibilità che io ho di portarmi alla natura, io dico che il protagonista del fenomeno è questo, e non posso dire che questo spazio non sia fisico, perché dentro a quello spazio si determinano dei fenomeni. E torno a ricordarvi l'esperimento di ieri. Se io prendo la pila gordiana, la chiudo su questo doppio strato, io verifico, guardate, peggioriamo la cosa, non metto qui un amperometro, metto qui un contatore, quello che avete in casa, quello che mi dice che dovete pagare la bolletta della luce, quello non riuscite a percepire di più dell'amperometro. Bene, allora io dico che quando chiudo questo interruttore, questo contatore si mette in movimento e mi dice che voi dovete pagare l'energia elettrica. Siccome l'energia elettrica non è qui, e vale il principio di conservazione, l'energia è qui. Ma siccome qui non c'è la materia convenzionale, vuol dire che il vostro concetto di materia è altro e si configura non nelle molecole, ma nel fatto che quelle linee di forza si incurvano davanti al fenomeno che si determina. Materialmente dovete proprio pensare che nel momento in cui la pila gordiana spinge la carica e la fa arrivare qui, e qui si ferma perché la carica materiale non può passare, una piccola linea elastica comincia a fare dei passini e arriva qua. E sapete perché voi non vedete questo ritardo? Perché a 300.000 km al secondo una distanza del genere è coperta in un tempo che è praticamente nullo, perché questo strumento, per la sua inerzia, quando si metterà in movimento e gli darà la misura, questo segnale sarà già arrivato. E siccome voi non potete parlare con ritardo laddove non lo potete misurare, automaticamente dite che tutto viaggia a velocità infinita. Ma se mettete un'armatura a Milano e l'altra armatura a Roma e fate questo fenomeno, il contatore a Roma si mette in movimento dopo un intervallo di tempo che è apprezzabile. E come viene interpretato questo intervallo di tempo apprezzabile? Come il tempo di rilassamento, si chiama, pensate. Adesso ci siamo arrivati e tra un po' lo scriviamo nell'equazione. Lo spazio ha un tempo di rilassamento, il tempo di cui lui ha bisogno per scombinare le linee di forza, perché anche lui le linee di forza non le può scombinare in un tempo lungo. Quindi ha un tempo di rilassamento, pensate. Il nulla qui dentro ha un tempo di rilassamento. Se io prendo la pila gordiana e la metto qui, il tempo e lo spazio mi si calma, poi calma, no? Adesso mi rimetto in sesto e poi scendo e apriti la porta. Pensate, per il fatto che voi al nulla date inerzia della siccità, il nulla mi dice: va bene, adesso che me lo hai riconosciuto, dammi anche un tempo perché io mi possa ricomporre. E pensate a questo punto, e adesso lo vedremo, così a questo punto la cosa dovrebbe essere chiara. Abbiamo più o meno accennato che ci sono due fenomeni naturali possibili, la diffusione e la propagazione, e adesso li chiariremo ancora. Bene, questo volume di nulla si comporta in modo diffusivo o in modo propagativo in relazione al rapporto che c'è tra il suo tempo di rilassamento e il periodo della forzante con cui io dall'esterno lo sollecito. Se io ho una forzante molto veloce, il tempo di rilassamento è tale che in questa parte si comporta come una fune vibrante. Se il tempo di periodo con cui la sollecito è un periodo basso, questo metro cubo di aria, chiamiamolo così, si comporta con la stessa dinamica di un cilindro che si sta scaldando quando io metto sotto una candela. Perché la natura non ha che due modi per rispondere ai fenomeni, quello iperbolico e quello parabolico, cioè quello diffusivo e quello propagativo. E che fissa la differenza? La materia nulla dice: calma, il mio tempo di rilassamento è questo, adesso regolati tu. Se metti un periodo basso, il fenomeno diffonde; se metti un periodo alto, il fenomeno si propaga. Sta a te scegliere. Sapete perché voi potete trasmettere l'immagine di corpo caldo via etere? Perché stabilite che rispetto al tempo di rilassamento del vuoto, il periodo della forzante dell'antenna della RAI sia tale da far sì che la risposta sia propagativa e non diffusiva. Ma l'avete pensato voi? Infatti, cosa dite voi quando parlate del cellulare? 54 GHz, 44 MB, tutte quelle cose lì di cui parlate come parlerebbe un bancario. Bene, che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro cellulare, per farla in barba allo spazio, deve avere un periodo di oscillazione che rispetto al tempo di rilassamento della natura, del vuoto, è quasi niente. Quanto basta perché il sistema propaghi e non diffonda. E tutto questo nel vuoto. Perché dovete ricordarvi che vuoto di materia non è vuoto di proprietà. E a questo punto vi ricordo ancora la frase di Maxwell, sulla quale voi eletti dovete assolutamente meditare. Finite di scrivere che poi ve la dico, ve la ridico perché è la settima volta. A fare così anche il righello, stai peggiorando. Il primo giorno che sei venuto qui hai messo qui la clava, sì. Hai detto ho preso la liana delle 7:15, adesso sei arrivato al righello. No. Meno male che sei sì. Corso.
Se no.
Avevamo un mostro tra noi e non lo sapevamo.
Sempre usato.
Cosa dice Maxwell? Ricordiamocelo. La mia è una teoria dinamica di campo. Perché A, campo vuol dire protagonista non è l'oggetto ma lo spazio intorno all'oggetto, quindi il protagonista del mio modello è lo spazio, ecco perché campo. Secondo, è dinamica perché pretendo essere preso sul serio quando dico che l'energia del mio campo è energia meccanica e quindi che tutto a livello primordiale, nota del redattore, tutto a livello primordiale è riconducibile a massa e a movimento. Quello che dovete imparare da eletti è che incredibilmente la massa e il movimento non hanno bisogno di materia. La massa e il movimento non hanno bisogno di materia, perché dovete imparare che tra tutte le materie c'è anche il nulla.
Si può dire che hanno bisogno di energia, però.
Certo, ma perché l'energia è la grandezza primordiale, l'abbiamo detto, ragazzi.
Sì.
È la derivata parziale dell'energia rispetto alla coordinata lagrangiana che dà la componente. Sapete quanto vale la pressione che colpisce il vostro occhio? La pressione che colpisce il nostro occhio vale 1/2 V/H più 1/2 V/E. Questa è l'energia per unità di volume di natura inerziale e questa è l'energia per unità di volume di natura elastica. I due vettori che la rappresentano sono il campo dielettrico e il campo magnetico. Bene, questo vettore e il vettore H si porta dietro tutte e due le sentite un cellulare?
Sì, è stato un errore che ha
proprio vero come spazio fisico, eh? Allora, questo vettore si porta dietro l'energia, giusto? Se voi ne fate il flusso su tutto lo spazio intorno all'occhio, questa è l'energia che colpisce l'occhio. La linea di forza di questo vettore descrive la traiettoria compiuta da questa entità di volume che, seguendo questo binario, dal sole arriva nel vostro occhio, perché la pressione, la grande mente, è la derivata dell'energia rispetto al volume. Siccome l'energia è questa, derivata rispetto al volume diventa questa, voi capite che dove c'è un campo B e un campo E, cioè un campo magnetico e un campo elettrico, l'occhio rimane fulminato. D'accordo? Ci siete?
Le caratteristiche del vuoto le fanno una materia omogenea o eterogenea?
Il vuoto dal punto di vista elettromagnetico è assolutamente omogeneo. Assolutamente omogeneo perché la teoria dell'elettromagnetismo è una teoria fenomenologica, cioè classica, che vale a dire: io integro in uno spazio grande, in un intervallo di tempo così lungo, da non poter cogliere la granularità laddove ci fosse, non è il caso del vuoto, e non cogliere l'agitazione termica laddove ci fosse. Cioè per me i fenomeni sono una dinamica lenta, perché tra una misurazione e l'altra passa un intervallo di tempo grande. Ragazzi,
nella fisica quantistica non è così,
immagino. No, ma qual è la differenza? Che la teoria fenomenologica può permettersi l'uso del calcolo differenziale classico,
certo.
Perché il calcolo differenziale richiede l'uso delle derivate, e una funzione derivabile è continua, ma una funzione continua non necessariamente è derivabile, figuratevi una funzione discontinua. Io non potrei studiare un fenomeno di tante palline separate, perché avrei delle discontinuità, e quindi devo pensare a un continuum. E come faccio a pensare a un continuum? Uso dei sensori talmente grandi da riuscire a cogliere la distanza tra una pallina e l'altra. Scusate, mettete delle palle da biliardo su un biliardo, davanti a voi quel sistema è discontinuo, ma misurate quelle palle da biliardo dalla Luna, come vi apparirà quel sistema? Perfettamente continuo, perché le distanze tra una boccia e l'altra sono trascurabili rispetto alla distanza tra voi e la Luna, che fa la regola del gioco. Allora Maxwell si mette in una situazione sufficientemente distante. Perché lo può fare? Perché gli strumenti che noi possiamo usare sono strumenti che già per loro limite non possono andare oltre certi livelli. Vi faccio un esempio. Avrete visto qualche volta, magari al cinema, non lo so, c'è un quadro di strumenti e vedete una freccia che si muove, che si ferma, giusto? C'è il classico film dove vedete la condanna a morte per sedia elettrica e vi fanno vedere un amperometro con la freccia che va, giusto? Voi cosa vedete? Vedete la freccia che va così e poi si ferma. In realtà quella freccia è sottoposta ad una forza a 100 Hz. Ma sapete perché voi non vedete i 100 Hz e la freccia sta ferma? Perché la pigrizia che ha la freccia nel muoversi è molto maggiore dell'intervallo di tempo che c'è tra una pulsazione e l'altra. E quindi la freccia, siccome non ce la fa a muoversi a 100 Hz, si muove sul valore medio e quindi sta ferma. Per poter seguire quella velocità non potreste mai avere un equipaggio mobile, perché la meccanica dell'equipaggio mobile non ce la farà mai. Come fa un equipaggio mobile a seguire 100 Hz? Ecco perché vi dico, nota a piedi pagina, non fatevi l'illusione quando siete in casa, ma c'è il salvavita, questa specie di papà ipercazzuto che vi salverebbe la vita sempre. Perché i fenomeni elettrici vanno ad alta velocità e il salvavita è un sistema meccanico, quindi come tale è lento, quindi ha tre limiti. Il primo, chi ha fatto l'impianto l'abbia progettato bene, su questo potrei avere qualche dubbio. Secondo, che il sistema funzioni alla velocità giusta. Terzo, siccome si siete fortunati, il salvavita in casa vostra funziona una volta all'anno, cioè quando ci sono i temporali, tra un funzionamento e l'altro
Il salvavita si fa i reumatismi, l'artrite, la ruggine e quindi risponde male. Quindi la prima regola che dovreste seguire, siccome c'è un pulsantino in casa vicino al salvavita, almeno una volta alla settimana, comandatelo e fategli fare un intervento simulato, perché in questo modo gli date la tonicità muscolare. Quarto, ogni volta che pensate al salvavita, ricordatevi che il salvavita è progettato su un diagramma che si chiama curva di vita, che per ogni corrente vi dice entro quale intervallo di tempo lo strumento deve intervenire. Allora vorrei ricordarvi che i diagrammi di intervento sono di carattere sperimentale. Prima del 39 non ce n'erano, dopo il 45 ce n'erano un sacco. Devo aggiungere altro? Quindi quelle riduzioni sperimentali sapete bene dove e da chi sono state fatte.
Quindi usate sempre il salvavita pensando che qualcuno non è stato salvato per salvare voi. Va bene.
Se ci sono delle osservazioni fatemele, perché a questo punto faccio il richiamo del rotore della divergenza e deduco le equazioni di Maxwell.
Stavolta
niente.
Vostra eccellenza, niente, no. Due parole.
Allora, vediamo di richiamare un attimo il rotore della divergenza, poi il teorema di von Helmholtz, e a questo punto ci vediamo la struttura dell'equazione di Maxwell. Ma capite?
Sì,
c'è sempre un rompipalle di ritardo. Uno è
sì.
Ragazzi, io dovrei dargli del lei, ma non ce la faccio. Io ho sempre dato, io do del lei anche un bambino di 6 anni. Perché se vedo un neonato che viene cambiato e si fa il bagnetto, io guardo da un'altra parte. Io penso tutto perché sono un individuo, e secondo perché non vedo per quale motivo non devo rispettare il suo privato. Però non che io vi osserverei mentre mi vado da niente, ma mi piace in questo modo spazzare, se non vi do del tu non riesco a grattarmi la faccia in un soldo. Punta e ala. Quello lì con condensato dovrebbe
chiamato di Kingo.
La pila costante con periodo infinito.
Anche quindi non può essere.
No, è semplice, guarda. Viene una casa strepitosa. Secondo me mandano la mattina uno apposta. È molto semplice. Se io metto la pila, quindi è corrente costante. La corrente che entra nel condensatore ha questo andamento e quest'area è pari alla carica che viene accumulata sulle armature. Se invece io metto una corrente alternata, la corrente continua a circolare. Perché quando la tensione è positiva il condensatore si carica. Quando la tensione va a zero il condensatore tende a scaricarsi, quando la tensione si inverte il condensatore tende a caricarsi dall'altra parte. Quindi 50 volte al secondo la carica passa di qui, oppure di qui, poi di qui, eccetera. E allora cosa succede? C'è un andamento di questo tipo, al quale si deve aggiungere un andamento iniziale che serve perché la corrente si possa a sua volta rilassare. Quindi c'è un contributo di questo tipo che pian pianino va giù. Quindi il sistema parte da un certo valore, fa così, poi si smorza e dopo 5 volte il tempo di rilassamento il sistema è a posto. E il tempo di rilassamento cos'è? La resistenza del filo per la capacità. Quindi la lunghezza dell'armatura diviso la conduttività per l'area dell'armatura moltiplicato per la epsilon del mezzo di elettrico per l'area diviso la lunghezza. Area è area ciccia, LL ciccia, che cosa rimane? L'elasticità e l'attrito. E torniamo alla meccanica. Ma una meccanica che non è più meccanicista. Passatemi il bisticcio di parole. Una meccanica che vede nel modello meccanico un ausilio visivo e non più un garante formale, perché da questo momento il garante formale è questo: C dd su dt più ri, scusate, lo faccio bene, tensione sul condensatore più resistenza per capacità per derivata della tensione uguale alla forza elettromotrice, cioè il modello di stato. Modello di stato che potrete notare ha come incognita la tensione sul condensatore. Perché la tensione del condensatore? Perché la tensione del condensatore domina il fenomeno di accumulo energetico. E quindi dire che studio una dinamica diventa dire che studio la sua energetica. Studiare la sua energetica vuol dire scrivere il modello matematico in termini di variabili di stato. Quello che mi interessa dentro a questa natura è identificare lo stato, perché poi la cosa straordinaria è questa: tutti i sistemi esistenti in natura avranno un'equazione differenziale che è di questo tipo. L'ingresso, la variabile, la sua derivata. Allora io da questo momento non ho più il modello di Cantor, ma avrò il modello matematico. E avrò fatto, come dice il grande Ludovico, interpretando Maxwell, avrò fatto una teoria nel momento in cui avrò scritto un'equazione. E torniamo a quello che dice Hertz. Quando mi si chiede cosa sia la teoria di Maxwell, io dico: la teoria di Maxwell è la sua equazione, non c'è altro. Perché ogni modello non potrebbe essere unico, e non essendo unico non ha nessun valore. Con il progredire della scienza, l'uomo religiosamente, passatemi un avverbio di modo pericoloso, prende atto del fatto che non potrà mai apparire l'apparecchio radio e trovare finalmente gli omini che ci sono dentro che parlano, perché a parità di voci che lui sente, infiniti sono i gruppettini di omini che potrebbero dargli lo stesso suono. E quindi lui non può ancorarsi a un quaderno di omini, perché io gliene posso dare altri 10 alla terza, e questi quanti altri me lo fissa l'equazione differenziale, che a sua volta dipende dalla dinamica con cui evolve l'energia. Allora, un quaderno di omini non è la rappresentazione riduzionistica, è solo un modo per dire: ho fatto un modello, sono rimasto bambino, conosco a memoria la morfologia della fiaba, adesso che il cappuccetto rosso va nel bosco voglio avere la garanzia scritta che il lupo lo lascerà passare, perché di notte quando dormo devo tenere la luce accesa perché ho paura del buio. E il buio in questo caso qual è? Il fatto che dentro a quel suono o a quell'elettricità non ci sia niente. E allora diventa la crisi abbandonica. In fondo il vortice molecolare è il superamento della crisi abbandonica che Maxwell ha. E dopodiché, quando la supera, quando smette di essere un fisico matematico, e diventa, nel terzo articolo, diventa il filosofo della scienza. Nota via di pagina, ogni tanto vi aiuto a essere italiani, in senso algebrico. Nel 1998 la rivista Technos pubblicò un'edizione tradotta in italiano della teoria dinamica di Maxwell. La si dava a fascicoli, a un fascicolo, cioè, voi prendevate la rivista e c'era dentro la teoria dinamica di Maxwell, 80 pagine tradotte e annotate dal professor Salvo D'Agostino, e venivano date gratuitamente. E a un certo punto sono andato dal mio giornalaio e dico: senti Roberto, quante copie ne hai ancora? Perché un paio le vorrei prendere per il dipartimento e qualcuno vorrei darla ai miei cucciolotti. No, dice: guarda, sapete che hanno quelle scatole di Moclan grandi dove mettono dentro? Dice: guarda, ce n'è lì una ventina, se vuoi tirartene su. Come una ventina? Ma dice: guarda, la gente viene qui a prendere la rivista, quando gli chiedo se vuole l'inserto, dice che non gliene frega niente e io lo butto. Lo butti? Sì, dice, poi me lo porti a casa. Chi è questo mazzo? Io sono andato a casa, ho preso la foto del principe di Metternich, ho baciato in bocca e sono andato a capite? La rivista Technos come ha buttato via la teoria dinamica di Maxwell. Ci sono altre osservazioni? Possiamo fare l'autore a divergenza per l'equazione di Maxwell? Allora vado.
Ma il discorso è un parametro di volta.
risalire le canzoni di Max con due strumenti lì, l'ha fatto per caso.
Il 13 giugno è il compleanno di Maxwell, il professor di Super Renato. Il 13 giugno medita sempre sulla nascita di Maxwell e vi manda un messaggio. Quindi il 13 giugno mandategli un saluto. Se volete, vi mando l'immagine della torta con sulle equazioni di Maxwell e la candelina, che ho. Vi costerà solo l'accettazione anche di una foto di un tetti rosso e così gliela mandate, è super legato. Promesso, eh? Allora io vi mando il sotto via 4. Sto via 4. Sto via 4, è un solenoide. Sto via 4 e voi lo mandate al Supremo, va bene? Promesso, eh? Promesso, eh? Avevamo in mente di organizzare un viaggio con i ragazzi a Edimburgo, fare tutte le tappe di Maxwell con un grande pulmone che sarebbe stato l'equivalente del sottomarino giallo dei Beatles e andare sulle tracce di Maxwell e di Toby su carico. Poi non si fa di una sera così. Maxwell per primo non lo fa sempre. Allora, rivediamo le cose che ieri non ti ricordavi, Non ti ricordavo, vediamo che si fa. Allora, appena qualcosa non è chiaro, mi fermate, va bene? Allora, nel momento stesso in cui io penso che il mio spazio sia lo spazio fisico dotato di elasticità e inerzia, io ammetto che quello spazio vuoto sia occupato da un fluido, a cui conferisco di volta in volta i requisiti di elasticità e di inerzia che io ho misurato, Poi vi farò vedere come li misuro, Vi farò vedere come un uomo con un volmetro e un amperometro misura l'inerzia del vuoto, Attenzione! Questa è la cosa straordinaria. Io con un volmetro e un amperometro che compro al supermarket misuro l'inerzia del vuoto. Questa è la vera ingegneria, Qui veramente Leonardo, se mi permettete. Allora, immagino che sia un fluido. Attenzione! Questo è importante, scrivetelo in parti non menzionabili. Il fluido che io immagino, in questo caso è per adesso ancora una collezione di proprietà matematiche, come dicevamo all'inizio. È una specie di immagine che mi serve per dar senso alle equazioni che altrimenti non saprei scrivere. Non è un fluido di cui io dovrò dare una rappresentazione a livello di etere. Quindi in questo momento come fluido matematico non ha nessun bisogno di meccanicismo. Siamo d'accordo su questo? Allora se io ho un fluido, come mi comporto? Mi comporto, ricordiamocelo, in termini di tubo di flusso, vero? E quando parlo di tubo di flusso, che cosa penso? Non vi preoccupate se sono andato troppo veloce, dopo ve lo ripeto. Penso alla grandezza tra e alla grandezza attraverso, perché ogni tubo di flusso, come un tubo che trasporta il lambrusco, deve avere una grandezza tra, che è quella che consente il passaggio del lambrusco, e una grandezza attraverso che mi dice quanto lambrusco passa. Il tra e l'attraverso è il modo che noi abbiamo per rappresentare la natura. Anche il punto di vista euleriano che dà la traiettoria della particella nell'ambrusco è ancora la traiettoria di un tubo di flusso correlata tra il tra e l'attraverso. Va bene? Ci siamo fin qui. L'equazione di stato che abbiamo scritto prima con Y e con U è ancora il tra e l'attraverso. Allora, scusate, se io parlo di tra, parlo di una linea. Il dominio di integrazione in questo caso è una linea, quindi l'integrale di campo che cosa dovrà essere? Una circuitazione. Se ho due punti, ragazzi, non potrò che parlare in termini di circuitazione, perché tra due punti c'è una linea e la linea come integrale di campo mi fa la circuitazione. Se non vi piace la parola circuitazione, dite mi fa il lavoro, ma in modo asettico, perché il lavoro sarebbe pericoloso. Parliamo? Come parli? Chi cacchio è? Vabbè, scusate, devo... Che ragazzi, mi hanno regalato questo cellulare per me, se non ho ancora imparato a usarlo, non so neanche. Ogni volta che gli do un comando, mi fa un altro. Secondo me non fa questo, ragazzi. Allora, ma io adesso che devo andare nuovamente in mio studio, ho una calcolatrice polpastrellosa, quella per Mici, sapete, Mici ha una polpastrelli, per cui ti ho avuto bisogno di una calcolatrice di tanti dettagli. È una roba gigantesca. Diavolo, ho guida un MC del 1953, una TZ, e quindi siccome è un jet rispetto al driver, usare quasi di pecare con la parte scoperta sulle dita, perché deve avere con i polpastrelli il contatto con i volanti in pratica. Un giorno mi farò vedere l'MC di Diavolo. Invece il buffone ha una moto con stanca, dove ci mette di là e una ricarottazione di sidro. Torniamo a noi, vi paghiamo. Poi ragazzi, attraverso il tra, cioè con il tra, cioè l'attraverso, ma l'attraverso cosa sarà? Sarà una superficie, quindi l'integrale che cosa sarà? Una portata, o come si dice, un flusso. Guardate, n, il vettore che non so quant'è, di s. E quindi ragazzi, ci siamo fin qui, quindi ci sarà una correlazione in termini di causa ed effetto tra la causa, il vettore che determina la circolazione, e l'effetto, il vettore che determina la portata. È giusto? Ritorna? Pensate a un tubo di Lambrusco. Voi con una pompa azionerete il movimento del fluido e quindi saranno due i vettori che metterete in gioco: la forza muscolare che aziona la pompa e il vettore che dà la velocità del Lambrusco. Quindi integrando il vettore che dà la velocità del Lambrusco saprete quanti metri al secondo di Lambrusco passa, e facendo l'integrale del lavoro del muscolo sapete quanto deve essere l'appigliato di tagliatelle che dovete mangiare per ripristinare l'equilibrio energetico per la fame che avete. Chiaro? Causa ed effetto. Mi torna fin qui, ragazzi? Cos'è che non torna? Torna. Torna. Bene. Allora, ricordiamoci questo, perché è il trail attraverso, è evidente che poi facciamo con il mazzo, e vale dire, siccome noi non dobbiamo ragionare sull'attraverso, ma sull'attraverso mediante, prenderemo i tubazzi che sono uno di fianco all'altro, li faremo diventare infinitamente sottili, e da questo momento il nostro spazio come sarà mappato? Dalle linee baricentriche dei tubi, che saranno delle linee di forza fisiche. E allora l'interazione sarà: questa linea di forza davanti al fenomeno, all'evento, si deforma e va a deformare per contiguità, cioè per contatto, la linea di forza vicina. Chiaro? Ritorna? Io tiro una corda dell'alba, la corda si deforma e va a toccare la corda vicina.
Il flusso
attraverso la presenza del flusso elementare, non è più grande, ma è più di differenziale, cioè il flusso infinitesimo che passa attraverso la sezione infinitesima associata alla linea. Vi ricordo
ma,
che
ma va a zero prima il flusso o prima la sezione? Perché
prima la sezione,
altrimenti non avrebbe.
Certo, ma c'è un teorema che abbiamo già annunciato, il teorema del differenziale, che dice che se io al posto di questa finita metto questa infinitesimo, commetto un errore che quando questo
che va a zero prima,
questo è già andato a zero. Quindi quando io ragiono in termini infinitesimi non sto facendo, non sto parlando, perché se
soldi.
Siccome, ragazzi, siccome io dovrò far tendere a zero i vicini, questa parte va a zero. Quando va a zero, questo flusso è buono come questo.
Sì.
Chiaro? Cosa vuol dire? Curva, punto iniziale, punto variato, delta y.
Sì.
Questa è la tangente piuttosto che non la secante. Allora, questo pezzettino qui è di y, vedete? Se questo è, faccio la filmata, di x, di y, delta y.
Sì.
Quando io quindi calcolo il y al posto che delta y, ma quando delta x tende a 0, questo qui e questo sono uguali. Siccome io ragiono sempre per infinitesimi, perché io ragiono per istanti, no? L'istante che cos'è? Un intervallo in cui il punto variato tende al punto iniziale. Quindi, ragazzi, non è che Maxwell, quando fa questo ragionamento, dice: vabbè, insomma, volevo se bene, facciamo una cosa così del paese nostro, cioè, no, no, calma, sta usando il teorema fondamentale del calcolo differenziale, quindi lui usa i differenziali, scusate, ragazzi, se non fosse così, visto che le equazioni differenziali sono scritte in termini di guarda caso differenziali, sarebbero tutte toppate, ma perché l'uomo può scrivere le equazioni differenziali e centrare il bersaglio?
Infinite.
Ma perché c'è il teorema fondamentale del calcolo differenziale, per cui il differenziale totale coincide a meno di infinitesimi di ordine superiore, rigorosamente trascurabili, con il salto. Guardate che addirittura l'analisi matematica dice l'ordine. Perché si dice? Perché si dice viaggia e cresce con legge esponenziale? Perché se voi fate questo limite, qualunque sia questa funzione, questo risultato sarà zero. Il che vuol dire che questa tenderà all'infinito più rapidamente di questa, qualunque sia questa, e quindi che questa è la linea più veloce che esiste in natura. Infatti gli universi in espansione evolvono secondo una legge esponenziale. E la catenaria, ve l'ho già detto, siccome non potrebbe evolvere con quella velocità enorme, cosa fa? Prima mette un esponenziale e poi, per correggere le cose, mette un esponenziale così, che vuol dire 1 su e alla x. Quindi tanto uno sale, tanto l'altro cresce e la curva si dispone.
Ma tornando a quell'esempio lì, così intuitivamente mi viene da pensare che ha più senso che vada a zero il flusso prima della sezione, perché se andasse a zero la sezione prima del flusso,
no,
ci sarebbe flusso senza sezione. Flusso
senza sezione. Il contrario prima è esattamente basso.
Come
sì,
dico
sì,
io?
Sì,
ah, mi è venuto
sì.
Un colpo.
No.
Flusso senza sezione non mi.
No. Okay. Il contrario. Ho sbagliato nella frase. Ci siamo qui? Allora, cacciando con il forse del verbo scancellare con la S davanti. Guardate. Vi ho già detto che il fluido a questo punto ha una dinamica che è un movimento. E la meccanica razionale mi dice che il movimento è sempre derivato dalla composizione di un moto traslocatorio e di un moto rotatorio, giusto? È sempre la composizione dei due moti, rotatorio e traslatorio, che dà un moto. Quindi noi dovremo prima partire dalla componente traslatoria e poi arrivare alla componente rotatoria. Allora, se io spingo il pistone, il flusso esce. Quindi io posso dire che c'è una portata che esce fuori dal fluido, che ovviamente è data da questa cosa qua. D'accordo? Ah, attenzione! Il vettore, che qui può avere una lettura cinetica in senso stretto, qui è un vettore qualunque. Mi spiego meglio. Perché questo è fondamentale. Quindi, appena avete finito di scrivere, e parliamo. Quando io faccio una portata in senso meccanico, il vettore di cui calcolo l'integrale di superficie è la velocità, in senso stretto.
Ma se io voglio applicare la teoria della fluidodinamica anche a dei vettori che velocità non sono, io calcolerò il flusso di quel vettore. Formalmente sarà qualcosa come una portata, di fatto non è una portata fisica vera, è una notazione matematica. Vi ricordate che abbiamo detto che ci sono le analogie? Sapevo di sollevare un vespaio, ma ve lo devo dire questo. Abbiamo visto le analogie cosa sono. Le analogie sono il fatto che io prendo due fenomeni completamente diversi e li studio con lo stesso metodo, perché tutti e due sono governati da equazione differenziale dalla stessa struttura. È giusto? Quindi ogni cosa che faccio nel primo fenomeno la posso quantitativamente ricondurre al secondo soltanto perché c'è analogia formale. Mi spiego meglio. Se io prendo una sorgente di calore, come faccio a studiare il fenomeno? Metto un nodo nello spazio qui dentro che mi rappresenta la temperatura mia, metto un nodo qui che rappresenta l'intero corpo e faccio un grafo che ha per forza tre lati, l'accumulo, la dissipazione e la causa. La causa sarà un generatore che sta generando la potenza che viene perduta in calore, l'accumulo sarà un condensatore, l'attrito sarà una conduttanza G. Se io vado a scrivere l'equazione differenziale di questa cosa, ho l'equazione che mi governa il riscaldamento del fenomeno. Se integro questa equazione, mi viene questa dinamica. La temperatura è quella che c'era un istante dopo della perturbazione, meglio quella che ci sarà dopo un tempo infinito, moltiplicato per il tempo di quel tempo di rilassamento, più la temperatura che avrò all'infinito. Bene. Questa rotta, insomma, c'è pure il suo mestiere, no? E questa equazione è gamma, non vi confondete, voi credete di essere in vacanza, avete sbagliato, la ricreazione è finita. Io questa equazione ve la faccio, vi insegno a scriverla e vi insegno a capirla. Adesso limitatevi a guardarla, ma la ricreazione non durerà molto. Tra un po' voi questa equazione dovrete saperla scrivere per istruzione, perché io vi proporrò, non vi insegnerò, vi proporrò un metodo per saperla scrivere. Non mi frega niente che voi sapete scrivere l'equazione differenziale se poi non sapete interpretare la soluzione. D'accordo? Bene. Vedete il fenomeno di riscaldamento? Richiama una rete elettrica. Ma la rete elettrica ha dei fenomeni che sono completamente diversi dai fenomeni termici. Ma la forma dell'equazione è la stessa. E dirò di più. La forma dell'equazione è quella di una massa di velocità U sottoposta ad un attrito. Allora vedete, fenomeni completamente diversi che sono governati dalla stessa equazione. Quindi io prenderò metodi matematici che uso da una parte per trovare la soluzione che sto cercando dall'altra. Quindi è evidente che se io ho una velocità vera, passatemi l'espressione, ne faccio un integrale di superficie e avrò una portata vera. Se prendo un vettore che non so cosa sia, caccia miei, sarà quello che sarà, quando ne faccio l'integrale di superficie trovo qualcosa che non sarà più una portata. Per mettermi al sicuro lo chiamerò flusso, parola che per me non va bene perché ha due S e quindi esce l'azienda energetica a vedere dove c'è la fuga di gas, e a questo punto risolvo completamente il problema lo stesso, è chiaro? Quindi ragazzi, ragiono per analogia formale, non sostanziale. Io mi prendo l'intero patrimonio della fluidodinamica e dico, ogni volta che di quel vettore farò un integrale di superficie, mi comporterò come se ci fosse una portata. Ogni volta che prenderò quel vettore e ne farò un integrale di linea, mi comporterò come se ci fosse un lavoro. Tutto avviene come se. Una volta che avrò fissato queste analogie, tutti i risultati che mi aspetto di ottenere di là, li ottengo di qui. Io ho studiato
dovremmo studiare
ma
no, zitto, devo parlare io, se no mi dimmi. Avete presente le reticelle che ci sono nei rubinetti per impedire che esca la sabbia? Quelle cose lì si studiano, si fanno facendo passare la reticella a tutta velocità sotto un campo magnetico in alta frequenza, la temperatura scalda i fili e la reticella si incolla, si attacca, si è. Io dovevo studiare la dinamica di questo sistema. Sapete cosa ho fatto? Sono partito dal fatto che c'era un'analogia formale tra fenomeni magnetici, fenomeni termici, fenomeni elettrici, e quindi ho detto: dentro una caramica ci sono le correnti amperiane, e quindi io posso fare una certa matrice che mi dà questa cosa. Allora, dentro a questa reticella ci saranno delle correnti termiche. Il fenomeno è solo analogo dal punto di vista formale, ma tutti i metodi matematici che si possono usare di qui, inventati da Maxwell, analisi agli anelli, analisi ai nodi, li posso trasferire di qui. E quindi trovo una soluzione fittizia e poi anche trasformando faccio una vera. Che cosa ho usato? La somiglianza tra la struttura delle equazioni, che non vuol dire somiglianza, tra l'essenza del fenomeno. Mi spiego meglio. Guardate, se io avrei un tubo che porta l'ambrusco, posso dire che l'ambrusco in metri cubi al secondo è la velocità con cui viaggia l'ambrusco per fare la sezione del tubo di ambrusco, va bene? Anzi, posso pensare che applicando il principio di Pascal metto dentro la canna della botte da una parte e aspiro dall'altra, e da quel momento il fluido passa, e dopodiché io contribuisco. Io no, perché lo vedo, ma comunque è un modo. Chiaro qua? Adesso, corrente è uguale a densità di corrente di area. Le due equazioni hanno analogia formale, ma anche sostanziale, perché qui c'è una particella di lambrusco che viaggia, qui c'è una carica elettrica che viaggia. Circuito magnetico, il tronco è sempre lo stesso, Circuito magnetico. Che cosa succede? C'è ancora un trasporto? No, c'è un displacement, c'è una particella che ruota secondo una traiettoria ellittica, in prima approssimazione un cerchio, e che può ruotare intorno a quest'asse con una valvola attaccata. Quando io faccio intervenire il campo magnetico, l'unica cosa che succede è che il piano di questa valvola farfalla si mette in un certo modo. Quindi, mentre qui c'è una massa, una sferetta che si sposta materialmente, qui ci sono delle valvole a farfalla che progressivamente si raddrizzano. La formula è questa. Vedete? L'analogia formale è totale. L'essenza del fenomeno è completamente diversa. Qui c'è trasporto lento, qui c'è displacement, deviazione dallo stato naturale di riposo. Ma che mi frega? Se la formula è la stessa, tutti gli algoritmi che ho messo a punto di qui li trasferisco di qua. L'essenziale è che io la corrispondenza la uso per fare i calcoli, quindi per imitare la natura, ma non per interpretarla. Se calcolo la B facendo questo conto, sono autorizzato ad usare tutti i metodi che avrei usato qua, ma non sono autorizzato a dire che questa grandezza mi rappresenta trasporto solo perché questa mi rappresenta trasporto. Le equazioni in natura possono essere analoghe perché hanno la stessa struttura, ma l'analogia formale non implica la corrispondenza sostanziale. Perché? E qui andiamo nel divino. Due equazioni differenziali che hanno la stessa struttura danno la stessa soluzione se hanno le stesse condizioni al contorno. Torniamo al discorso di prima. Io studio il fenomeno qui dentro con la condizione al contorno che è quel sole. Due equazioni uguali danno la stessa soluzione se hanno lo stesso sole. Se il sole è diverso, le condizioni del contorno sono diverse, la struttura dell'equazione è la stessa, ma la soluzione fisica no.
Quindi ancora una volta chi fa la differenza è la condizione del contorno.
Una cosa, perché non fare un'analisi formale nelle equazioni e dire che poi non abbiamo un'analisi nell'essenza, se abbiamo appena detto che la teoria si deve nelle equazioni?
Perché sì, ho capito l'osservazione. Perché se io andassi a fare una teoria in termini di equazione di stato, io effettivamente troverei equazioni che non si assomigliano, hai ragione tu, perché sennò mi sono venduto l'orso prima di averlo cacciato. Ma siccome sono un furbastro, se devo scrivere le equazioni differenziali, subisco la differenza e vado in bianco. Se devo scrivere delle equazioni che sono algebriche di uso quotidiano, vado a scegliermi quelle grandezze, che magari non entrano nelle equazioni differenziali, che possono essere espresse in legami che abbiano la stessa forma. Mi scelgo io, nella scatola di tutte le variabili, quelle che si possono tradurre in un'equazione che è quella che mi serve. Perché infatti, se io dovessi studiare il fenomeno elettrico, dovrei scrivere questa relazione qua. Se vado a scrivere il fenomeno magnetico, devo scrivere questa relazione qui. Come vedi, le relazioni sono completamente diverse. Ma io non gioco su queste, gioco su quelle che mi consentano di poter copiare dal banco del vicino. Napoleone era un grande ufficiale di artiglieria e ad un certo punto gli inglesi non riuscivano a suonargliela perché lui, avendo studiato la balistica dopo aver fatto gli esami con Monge, sapeva gestire i cannoni in un modo che gli inglesi non riuscivano a risolvere. E gli inglesi cosa hanno fatto? Semplice, sono andati a procurarsi il suo compagno di banco alla Cadenia, sicuri che tanto quello copiava le temi di esami di Napoleone. Gli hanno dato una barca di soldi. Quello gli ha spiegato perché tipo di carta la Napoleone faceva, e dopodiché i cannoni inglesi sparavano bene esattamente come i francesi. Quindi io vado a scegliermi il compagno di banco per fare l'artiglieria di Stato. Voi conoscete Villeneuve, vero? Chi è Villeneuve?
Il pilota.
L'ammiraglio Villeneuve,
sì, semplifichiamo.
Come andava la flotta francese contro Nelson con la tecnica del tagliare la punta delle T, le due squadre si incontrarono, la fucileria e l'artiglieria inglese tolse i quattro archi all'ammiraglio. L'ammiraglio doveva comandare l'ultima azione contro gli inglesi. Sapete che la nave deve girare in modo tale che le vele non si affloscino quando spara la terza portata, e soltanto lui poteva fare questo. E allora l'ammiraglio Villeneuve, se no sarebbe morto dissanguato, si fece mettere dentro un sacco pieno di sabbia e, rallentando in questo modo l'emorragia, comandò la sua ammiraglia in modo che la nave si mettesse in linea e sparasse contro gli inglesi. L'ammiraglia è vera, va via così e poi è morto. Quindi per me Villeneuve non è il mio nome. L'ammiraglia è in vela,
alla via così, dentro la botte. Invece gli inglesi si dice che presero il corpo di Nelson, lo misero dentro una botte di brandy sulla Victory, quando la Victory arrivò in porto, tirarono fuori l'ammiraglio e tracannarono tutto il brandy. Non faccia quella scena, perché a Milano si faceva un gelato buonissimo al bar Cova ai tempi di Radeschi, e non si sapeva come mai quel gelato fosse il più buono addirittura di quello di Vienna. In realtà quel gelato si faceva con latte d'asina. Il latte d'asina a Milano arrivava solo per l'amante di Radeschi, e tra un accordo tra il balletto dell'amante di Radeschi e il gestore del bar Cova, il latte d'asina, dopo che l'amante di Radeschi aveva fatto il bagno, veniva usato per fare il gelato. E devo aggiungere, così sono cattivo perché così parlano i sacri testi, una volta al mese il gelato era ancora più buono. L'inibito e basta. Quindi la squadra inglese non andò oltre il cerchio.
Ma
amate la storia di Milano. Dimmi. Bella quella del barco, andiamo, c'è ancora il barco, dice tutto quello che c'è, dice desidera, guardi, non voglio il cielo. Dimmi. No, ma io devo.
No.
Sì, come no? E cacchio.
Dov'è la scarica tua? Dunque, lì nel secondo caso, il secondo integrale di linea, io come faccio a dire che quel flusso ha un significato fisico? Perché il nostro vettore
non ha un significato fisico, ha un significato matematico. Sì. Perché io sto.
Io lo chiamo flusso, ma potevo chiamarlo Giovanni. No,
lo chiamo flusso e non lo chiamo portata.
Sì.
Il flusso, quando si mette all'abito della festa, diventa una portata, perché il vettore diventa una velocità.
Ah, ecco. Ma quindi io, in realtà, quel vettore non so cos'è.
E questa è la cosa straordinaria.
Cioè, so quanto vale, ma non so cos'è.
Adesso ti faccio vedere una cosa micidiale.
Ah, io. Perché ho parlato.
Tra 30 minuti esatti, quando io vi porterò per la strada, vi dirò buongiorno, signore. Per adesso vi dico ancora, ti faccio vedere una cosa cagliata, d'accordo? Una delle leggi fondamentali del cosmo è la legge di Faraday, giusto? La legge di Faraday dice. Questo aspetto però è quello che normalmente si fa, è teoria dei campi. C'è un vettore che esce da qui che si chiama B, c'è un vettore lungo qui che si chiama E. Questo è il campo elettrico e questo è il campo magnetico. La legge dice che la forza elettromotrice va, il segno mio davanti, la derivata del flusso. Questa è la circuitazione lungo la spira di un campo elettrico. Quindi è un lavoro.
Sì.
Questa è il flusso di un campo magnetico.
Sono dimenticata di lì.
Questa è una linea ipotetica nel nulla. Quindi il lavoro di una forza nel nulla, con il segno meno della derivata davanti, vale la portata di un vettore che non è una velocità nel nulla. Allora come faccio a interpretare tutto questo? Faccio come se questa fosse un tubo di Lambrusco, ragiono per analogia formale e da questa legge che deduco sperimentalmente mi costruisco questa e quindi arrivo all'equazione differenziale. Come vedi, ci arrivo da furbo usando gli strumenti senza dei quali non potrei fare niente e poi giocando con grande maestria, permetti, creatività sulle analogie. La teoria dei modelli è stata totalmente. Ti vedo leggermente più in crisi perché l'ultima parte non. E quando non la capisci tu vai in crisi. La riveniamo per insieme. È facilissima. Prometto. Facilissima. Ho visto cose più difficili. No, non è. Vedete? Vi manderò una frase di Kelvin, ti mando la frase di Kelvin così la irradi, che dice che non c'è più grande pericolo per uno studioso di scienza che essere molto disinvolto in matematica. Se voi siete abbastanza brillanti in matematica, voi andate dove volete e fate un lavoro senza anima. Io per capire queste cose, ammesso che le abbia capite, e mi compiaccio di non averle ancora capite, perché la conoscenza ha il segno della derivata temporale davanti, quindi quando è costante la derivata la annulla, io per cercare di capirle ho dovuto prendere tutta la mia matematica, chiuderla in un baule e buttar via la chiave, perché la matematica era diventata una bacchetta magica, era diventata un talismano. C'era questa cosa che mi creava ansia, nessun problema, attaccavo col teorema di Stokes, ne venivo fuori. C'era quell'altro che mi metteva, prendevo il teorema della divergenza, ne uscivo. Ma in questo modo io andavo contro natura. La natura invece mi imponeva l'umiltà di dire ho davanti qualcosa che non capisco, sfrutto un'analogia formale e in questo modo barando arrivo col fiato corto davanti a qualche cosa che riesco a quantificare. Sia ben chiaro, la mia matematica è lì, è pronta per uscire nuovamente. Io ho fatto analisi 1, analisi 2, analisi 3, metodi matematici per l'ingegneria, quindi su 4 esami annuali di matematica io non vado ad applicare. so che l'ultimo momento della mia vita sarà riservato alla matematica e non alla fisica, perché io sono un inibito e porto il colletto della camicia sempre chiuso, e quindi la matematica mi consente l'inibizione, la fisica no. Prima o poi la fisica la devi palpare, prima o poi con la fisica oltre il limite dell'autoreggenza devi arrivare, invece con la matematica no, con la matematica ne stai fuori. Però in questo modo tu ci arrivi, capisci la mistificazione che l'uomo ha dovuto fare per... Cosa stai scrivendo? Autoreggente? No, ah no. Siamo d'accordo ragazzi? Posso andare avanti?
Bene. La legge di Franke. Non posso andare avanti. No, non voglio. Mi piace il tuo libro. Cos'è che non hai capito tanto?
No, vedi, passaggio non si può
lavorare. Perché c'è una legge formale? Allora, questo delitto cinetico lo abbiamo per cuore, quello della corrente dice pure, d'accordo? Dopo facciamo una piccola nota più di pagina e vediamo perché questo ha la valenza che è necessaria per il meccanico, eh? Anche quello del magnetismo, ma ci vuole il teorema della precisione di Larmor, che lì si va in qualche modo complicato. Questa relazione ha la stessa struttura di questa? Io direi di sì, perché c'è lo stesso numero reale positivo che mi dà l'estensione del dominio di integrazione, la stessa grandezza globale che io posso misurare e due grandezze specifiche che io posso rappresentare come, interpretare come un indice dell'utilizzazione del dominio di integrazione. Mi spiego meglio. Questa iota io la posso chiamare così e questa B la posso chiamare così. Perché dico che questi due numeri sono due grandi, due indici dell'utilizzo della sezione? È semplice. Supponete di essere entrato, affollato, e che una signora vi metta il piede sull'alluce. Supponiamo che la cavalleria della signora pesi 48 kg. Ci possono essere due possibilità: o che i suoi 48 kg non li sentite, oppure che tirate uno strillo e, se siete non molto autocontrollati, mettete anche in dura discussione il dogma dell'Immacolata Concezione. Poi chiedete scusa, ma intanto. Che cosa fa la differenza se la signora è la stessa e la luce è sempre la stessa? Il fatto che lei porti delle scarpe da tennis con un tacco largo così, oppure un tacchettino a spillo sottilissimo. Perché sul vostro alluce non andrà a gravare il peso della signora, ma il peso della signora diviso l'area di contatto sul vostro piede. Quindi la pressione. Se il tacco è largo, 48 diviso quel numero vi dà una forza per unità di area che l'alluce non sente. Se il tacco è stretto, nella frazione il denominatore è piccolissimo, il rapporto va alle stelle e sembra quasi che il tacco vi perfori il piede. Ma non è una perforazione meccanica, è che i newton su metro quadro, visto che i metri quadri scendono, sale in modo brutale, e quindi voi avete un male che non finisce più. Quindi cosa temete della signora che vi mette un piede sul vostro alluce? Il grado di utilizzazione del suo tacco. Se il tacco è largo è stato utilizzato poco e quindi non vi fa male. Se il tacco è stretto è stato utilizzato molto, c'è un grado di urbanizzazione molto alto, la pressione vi fa un male che non finisce più e diventate matti. Va bene? prendete una tensione di 50 volt e mettetela tra queste due sfere. Vi aspettate qualcosa di pericoloso? No. Mettete gli stessi 50 volt tra due oggetti simili e molto più vicini. Scegliete voi quelli che preferite. Diciamo due oggetti, due parti, due componenti a simmetria speculare e ravvicinati in modo inquietante. Quei 50 volt vi creano un po' di ansia, sì. E cosa è cambiato? I 50 volt sono sempre gli stessi. È cambiato il rapporto tra i 50 volt e la distanza tra gli oggetti. Più gli oggetti si avvicinano, più c'è il pericolo che salti per aria tutto, giusto? Se voi perdete 1000 euro, andate in una crisi pazzesca. Se Berlusconi perde 1000 euro, non se ne accorge. Quindi è una frazione, con sopra la perdita e sotto tutto il capitale. Quindi ci vuole sempre una grandezza e una di base, d'accordo? Ci siamo? Che poi il discorso dei due oggetti speculari è parziale, perché i due oggetti a simmetria speculare non sono mai alla stessa altezza, sono leggermente spostati per evitare che l'attrito aumenti la temperatura, che invece l'ambiente deve essere isotermo. Allora c'è una potenza meccanica in meno. Allora dobbiamo mettere sempre tutto in là. Ebbene, la natura ci ha pensato. Facciamo un esempio neutro. Osservate un cane. Avete notato che lo c'è con planarità. La non con planarità toglie le perdite per l'attrito, altrimenti l'attrito aumenta la temperatura e l'ambiente deve essere rigorosamente isolato. Quindi la natura si organizza. Siamo d'accordo che sono quindi formalmente la stessa cosa dal punto di vista strutturale? Dal punto di vista fisico la differenza è sostanziale, perché qui ho una particella che si muove, trasporto netto. Io adesso sono qui, tra un'ora sono là. Quindi ho, come si dice in meccanica, movimento. Qui ho una particella che ruota intorno a se stessa su un piano che si mette in verticale. Quindi non si trasferisce materia, ma si trasferisce lo stato dinamico della rotazione. Cioè, come si dice in meccanica razionale, qui c'è movimento e qui c'è moto incipiente che poi si ferma. Quindi non posso dire che ci sia la stessa cosa, giusto? Ma io mi scelgo di mettere in gioco quelle grandezze che possano giocare su questa corrispondenza formale. Adesso è chiaro? Io non mi trovo improvvisamente il dono della corrispondenza formale. Vado dentro al cilindro dove dovrà tirare fuori il coniglio e cerco tra tutte le cose quelle che mi possano favorire, e se non c'è l'analogia cambio grandezza, perché l'uomo ragiona per economia e per imitazione. Se ho fatto la teoria della meccanica razionale, quando andrò a fare la teoria dei circuiti elettrici cercherò di andare su quelle tracce, e siccome la teoria della meccanica razionale si basa sul movimento delle particelle, quando studierò il fenomeno elettrico andrò a studiare la velocità della particella. Quando andrò in quello magnetico, che non è più possibile, rimescherò le cose fino a che andrò a trovare un'altra che, pur rappresentando un fenomeno diverso, assomiglia dal punto di vista formale. Bene.
Prendi la punta prima.
Questa è, ragazzi, vi voglio dire come la cattiveria femminile sia via il senso dell'infinito, veramente. Tipo questa cara amica che andrò a farmi operare gli occhi e avrò la pensa, la risposta, va bene, allora le mando una mail.
Aveva ragione Napoleone quando diceva che il suo esercito era vittorioso perché era sessualmente autosufficiente. Vabbè, oddio, poi lì bisogna vedere com'era. Era uno spazio orientato dal generale al caporale, ma vabbè. Ci siamo fin qui allora? Allora,
avanti.
Ritorniamo su questa rappresentazione, ragazzi. Siete d'accordo che io posso fare, attenzione, un flusso, non necessariamente una portata. Il flusso è un integrale di superficie. Quell'integrale di superficie diventa una portata se il vettore è una velocità. Se il vettore è ciccia, io posso fare un flusso, ma non è detto che quel flusso sia una portata. Siamo d'accordo?
E non ha ancora valore fisico.
Eh?
E non ha ancora valore fisico.
No, io gioco matematicamente su una cosa. Scusate, datemi poco. No. Se io ho costruito tutta la teoria della fluidodinamica giocando sui lavori e sulle portate, come faccio a rinunciare a questo vantaggio e quindi a non sostituire la portata col flusso, il lavoro con la circuitazione, e applicare gli stessi formalismi piuttosto che una forza e una velocità a due altri vettori qualunque? Scusate, un integrale di superficie dà un certo risultato solo perché dentro c'è un vettore. Che poi il vettore sia la velocità o sia qualcosa d'altro, il risultato matematico, che è il cosiddetto teorema di Stokes, me lo dà comunque. Il teorema di Stokes, ragazzi, mi correga una circuitazione con un flusso. Io lo userò sempre. Dopodiché, se mi va bene, quel flusso sarà una portata e la circuitazione sarà un lavoro. Se mi andrà male, non me ne frega niente, perché io in ogni caso avrò quello che mi serviva, il legame tra un integrale di linea e un integrale di superficie. Che mi frega? La natura mi mette a disposizione un formalismo che mi correga gli integrali di linea dei vettori con gli integrali di superficie di altri vettori. Se i vettori sono idrocinetici va bene, se non lo sono chi se ne frega. L'essenziale, e torniamo al punto, l'essenziale è che io non mi faccia un'idea stupida in testa, per cui siccome la struttura è la stessa io devo andare a cercare un modello meccanico, dopodiché siccome sono nel vuoto e non riesco a trovarlo mi invento l'etere. Capite dove sta la gabola? Capite adesso la grandezza di Maxwell, il quale dice: ragazzi, siamo talmente uomini che dovremmo giocare solo con la mistificazione per capire l'universo. Ma un conto è mistificare dal punto di vista matematico e un conto è mettersi le penne del pavone. Da qui si esce con un'analogia formale, non si esce con un modello meccanico. È chiaro adesso? Ormai io credo che l'attrito del primo distacco l'abbiamo superato. Adesso quando andrete da Euclid e vedrete un catalogo con scritto Vincent Schaft oppure proprio filosofia eccetera, quei libri li tirerete fuori, li guarderete, ah, zio Adri aveva detto questo libro me lo compro, quando lo leggerà non lo so, ma intanto me lo compro, in quel caso io sarò contento. Ci siamo fin qui? Allora siamo d'accordo, stiamo usando l'analogia formale non sostanziale, stiamo studiando fenomeni che si assomigliano nella forma, non che si imitano nella sostanza. E cosa usiamo come collante? La matematica. Ma come la rendiamo fisica? Con il fatto che tutto ciò che non possiamo sottoporre a misura, che cos'è? Una congettura. Cosa dicono delle equazioni di Maxwell quando vengono pubblicate? Una semplice metafora scientifica. Non c'è una prova. Lui risponde: ma le mie equazioni sono eleganti, quindi sono vere. Aveva ragione lui. Ma questo, ricordatevi che Maxwell vuole che la sua teoria non è stata confermata, eh? La sua teoria viene confermata nel 1868, lui muore nel 1879. Quindi Maxwell muore bianco, muore come quello che ha elaborato una teoria detta teoria di carta. Non c'è la consacrazione. Mentre il mappo del periodo, lo spostamento del periodo di Mercurio nel 29 dà credibilità ad Einstein da vivo, Maxwell chiude e tutti lo considerano un frescone.
con l'aggravante, dicono, che mentre Faraday era un illetterato e quindi glielo si poteva anche perdonare, a lui questo non l'aveva perdonato perché era un grande fisico matematico e un aristocratico, quindi in qualche modo, se mi permettete, un traditore di classe. Per giunta aveva l'aggravante di essere scozzese. Allora cosa faccio, ragazzi? Vi torno fin qui, faccio la derivata del flusso rispetto al volume. Questo rapporto medio non mi serve a niente perché è espresso in termini infiniti, vero? Quindi io devo fare in modo che questa sfera diventi un punto, è giusto? Quindi do questa notazione, che vuol dire che differisco dal punto a meno di 4 volte. Allora questa relazione che cosa diventa? Un rapporto differenziale. Ritorna, ragazzi, cominciate a ragionarci su queste cose. Questa grandezza la chiamo divergenza del vettore che ho usato per calcolare il flusso. Se quel vettore sarà una velocità, benissimo, vuol dire che la divergenza mi sta rappresentando della materia che esce. Se quel vettore sarà un vettore, benissimo, io ragionerò in termini di analogia formale. D'accordo?
Scusi, ma la divergenza era la traslazione.
Infatti la divergenza è una scalare, il rotore è un motore, perché nella rotazione deve avere due informazioni, la traslazione è una, il tutto ne deve dare tre,
quindi li sovrappone. C'è un teorema di Clebsch che dice che un vettore si può sempre esprimere nella somma di un rotore e di una divergenza.
Bisogna fare le matematiche. Bisogna fare le matematiche.
Sì, teorema di Clebsch.
Ma voi dovete sempre farmi la domanda, che è quello che volevo dire, non va, a questo punto in mezzo. Guardate, adesso arriviamo al bello, credevo di farvi il colpo di scena, 5 punti in meno. Guardate, fate la divergenza della velocità di raggiungimento. Formula positiva vi dice quanti metri al cubo al secondo di Lambrusco escono dall'intorno del punto, quando è negativa quanto entrano, i punti dove è zero vi dice dove. Cosa state mangiando voi senza andare a fare? Una caramella? Non fa, questa qui è una cosa che poi non discuteremo. Allora, se è positiva ci dice quanto Lambrusco esce, se è negativa quanto Lambrusco entra, e se è zero vi dice che non c'è sorgente o corso di Lambrusco, va bene? Adesso calcoliamo la divergenza del campo elettrico, cioè uno dei teoremi fondamentali del cosmo, si chiama teorema di Gauss, che calcola la divergenza del campo elettrico. E mi dice che la divergenza del campo elettrico, pensate, è proporzionale alla carica. Quindi dove c'è una carica positiva la divergenza esce, dove c'è una carica negativa la divergenza entra, dove non c'è carica il campo elettrico non entra, non esce. Va bene fin qui? Bene, l'analogia è puramente matematica, qui sto facendo la divergenza della velocità di Lambrusco, Qui sto addirittura facendo una divergenza di un qualche cosa che, se mi ricordo, gli studi fatti al liceo, era addirittura una forza per unità di carica, il campo elettrico. Quindi, vero? Quindi se è una velocità effettivamente mi dà una portata, una forza per unità di carica non mi dà niente, d'accordo? Calma. Prendiamo questo e rappresentiamolo dentro il tubo. Com'è che lo rappresentiamo? Con i filetti di corrente di Lambrusco che viaggiano, vero? E se io vado a cantare il numero di linee di filetti di traiettoria per unità di area, io so quanti metri cubi viaggiano, giusto? Adesso abbandonate questa realtà tangibile, andate nel vuoto, date al vuoto il vuoto di spazio, prendete la carica elettrica. Cos'è fatto così? Mettete le linee di forza. Ma scusate, queste linee di forza non sono ancora le traiettorie di questa particella. È cambiato solo il mezzo. Qui è un mezzo fisico, qui è il vuoto. Ma attraverso le linee di forza abbiamo le traiettorie di queste ipotetiche particelle. Siamo ancora più a rischio. Abbiamo visualizzato fino all'estremo il fenomeno. L'essenziale è che adesso non ci venga in mente di dare una lettura meccanica.
Grazie, e andiamo avanti con il